nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea che è parte di Nazareth, a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide, chiamata Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: "Salve, piena di grazia, il Signore è con te." A queste parole, ella rimase turbata e si domandava che senso avesse tale saluto. L'angelo gli disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore ti darà il trono di Davide, suo padre, e venirà ad essere presso la casa di Giacobbe, e suo regno va fine." Allora Maria disse all'angelo: "Come è possibile, non conosco l'uomo?" Ne rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Isabella, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei. Che tutti riusciranno a sperire, nulla è impossibile a Dio." Allora la mia disse: "Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga in me su quello che hai detto." E il mangio è fatto da lei. Parola del Signore.
Sì. Il Vangelo dell'inizio dell'avventura di Dio tra noi uomini, l'abbiamo sentito, è l'annuncio dell'angelo che ci riporta San Luca. San Luca che l'ha ricevuto dalla Madonna stessa. E questo Vangelo è quello previsto, specifica la memoria d'oggi, quando celebriamo la memoria della Madonna del Rosario. Però, se abbiamo voluto parlare della Madonna del Rosario, non è solo per questo, perché, come dicevo già due giorni fa, nella provvidenza divina, la liturgia del giorno ci indica sempre qualcosa. Ancora di più quando le testi del tempo ordinario ti dicono qualcosa che va proprio in sintonia a quello della memoria. E che cosa era il Vangelo previsto in questo mercoledì di tempo ordinario? È quello dove gli apostoli stessi, vedendo Gesù pregare intensamente, si accorgono che Gesù non prega della stessa maniera di loro, che c'è qualcosa in più nella preghiera di Gesù. E dunque, Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Anche là il Vangelo di Luca, però il capitolo 11. E rispose loro: "Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, Venga il tuo regno, dacci oggi, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo ad ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione. Guarda, ritrovarsi con il Padre nostro e l'Ave Maria al stesso momento, da due calcoli diversi della liturgia, per lo stesso giorno, al giorno che facciamo memoria, celebriamo memoria della Madonna del Rosario, sapendo che l'essenziale del Rosario è un Padre nostro, 10 Ave Maria, meditando cosa? Il Vangelo. C'è qualcosa da accogliere. E perché? Perché l'indicazione della Madonna del Rosario prima è un'indicazione che va molto molto al di là semplicemente del Rosario. Già nei due incontri precedenti ogni tanto abbiamo scenato qualcosino dell'importanza della Vergine Maria. Essere figlio del Padre come Gesù, aggiungiamo insieme a Gesù, come è possibile? Avendo la stessa madre. Per essere figlio del Padre insieme a Gesù, bisogna essere fratello di Gesù. E per essere fratello di Gesù, avere la stessa madre. Quella che Gesù ci ha dato utilizzando San Giovanni come rappresentante di tutti noi, morendo sulla croce. Ecco la tua madre. Madre, ecco il tuo figlio. E perché? Perché quello che noi siamo chiamati a essere nella nostra umanità è realizzato della maniera la più eccellente, perfettissima, nella Madonna. Gesù si è fatto uomo, ma è sempre una persona divina. La persona umana, che è il prototipo, l'archetipo, che è la sublimità di quello che siamo chiamati ad essere come persona umana, è la Madonna. È per questo che la Madonna è stato collocato a un posto molto particolare, non da lei stessa, anzi nel suo Magnificat. Vediamo che lei proclama l'azione di grazia dicendo: Dio ha visto l'umiltà della sua serva. L'abbiamo anche sentito nel Vangelo quando si meraviglia davanti l'angelo San Gabriele. Come mai io posso diventare madre? Non ho neanche conosciuto uomo. E là la grandezza sua è San Gabriele che la svela. Sarai sposata dallo Spirito Santo stesso. Ritorniamo a San Francesco, che come chiamava la Madonna? Figlia del Padre, sposa dello Spirito Santo, madre del Figlio. In tutto questo, Maria rappresenta di maniera emblematica quello che Dio vuol fare di noi, umanità. C'è un santo ortodosso molto famoso, portò il suo nome religioso, San Serafin di Sarov, un saret, un ermita, che era direttore spirituale famoso nel 1800, che aveva annunciato il comunismo e la grande persecuzione, che parlava con la Madonna, eccetera. E è conosciuto sempre di più nel mondo cattolico attraverso inizialmente la Chiesa francese, perché tanti russi si sono scappati in Francia all'inizio della rivoluzione e la spiritualità russa ortodossa è molto rappresentata. Si chiama Testimonianza a Mikhail Motilov o Molitov, sto sempre inversando. Dicendo in fine di vita, vede questo discepolo e lo saluta, gli fa capire che ormai sta per partire, e a quel momento viene, comincia a prendere paura, perché si trovano tutti e due dentro una luce così grande che non vedeva più il suo padre spirituale. Vedeva soltanto gli occhi e vedeva una grande luce. Si trovava, come abbiamo parlato della luce taborica ieri, sul monte Tabor. Senteva e dice: cos'è? Dice: guarda, Michael, Dio sa che da bambino tu ti sei chiesto: ma qual è il senso di questa vita nostra, dolore, eccetera? Tu stai vivendo la manifestazione della nostra vocazione. Questa luce, che la luce divina, la vita nello Spirito Santo, è questo che siamo chiamati a vivere per sempre nell'eternità. Questa è la manifestazione. Non dovrai dimenticarlo e dovrai metterlo a scritto. Nel Concilio Vaticano II il Papa aveva chiamato il Patriarca ortodosso come osservatore. Uno di loro si meravigliò dicendo: sembra che la Chiesa Cattolica ha riscoperto l'importanza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è vero, delle tre persone quello che è il più discreto, perché Gesù ha preso la nostra umanità, l'abbiamo sempre davanti sul crocifisso, con lui parliamo, la Divina Misericordia, Gesù, Gesù. Il Padre, di Gesù, lo pensiamo come una persona anziana, che è il padre del Figlio. Però lo Spirito Santo, spesso siamo ingiusti verso di lui, abbiamo difficile a rappresentarcelo. E spesso rischiamo di dimenticare che non è una forza divina, ma è una persona. Una persona. Una persona che ha le sue mossi, che ha il suo dialogo, che ha le sue voglie, che ha bisogno di parlare come il padre e il figlio. Anzi, anche il biblista, il Vangelo, è difficile a raffigurarlo, parla sotto forma di colomba, quando nel battesimo pubblico di Gesù, o il vento che spacca le finestre e fa il boat alla Pentecoste, o il fuoco. Ma tutto questo è difficile per noi, persona umana, a rappresentarci una persona. Prima di cose, quando parliamo a una persona, dobbiamo conoscere il suo nome, non soltanto cognome. E io ho chiesto un giorno, così, al Signore, dice: ma io vorrei bene essere un po' più intima allo Spirito Santo, però aiutami, perché io semplicemente denominazione Spirito Santo non mi aiuta molto a rappresentarlo come una persona. Ho più facile con l'angelo custode. E allora mi è venuto una idea, ho tanti amici napoletani, no? E a Napoli, non solo, ma là è molto forte. Come chiama chi tu ami? Amo. E amo. Ora, bisogna sapere che questo è il nome dello Spirito Santo. Perché? Il nome dello Spirito Santo è il divino amore, è il padre e il figlio che lo stesso lo scambiano. E dunque il nome intimo dello Spirito Santo è divino amore. Provate, quando pregate, al posto di dire Spirito Santo, amo, amo. Come è diverso di dire papà o mamma alla Madonna, sogno assassino, è diverso. Perché come la Madonna siamo chiamati a essere completamente intimi del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Anzi, anche quando noi non lo invochiamo, è Lui stesso che umilmente fa il lavoro di connessione, tra virgolette, tra il Padre e noi, tra il Figlio e noi. Quando il sacerdote sta consacrando il pane e il vino, e che il miracolo della trasustanziazione fa che il corpo e che il pane diventa corpo e che il vino diventa sangue di Cristo, è per opera dello Spirito Santo. Bisogna dire però in tutta giustizia con noi in Chiesa Cattolica che abbiamo anche una certa maniera, una spiegazione e un'scusa per aver un po' dimenticato nei secoli scorsi lo Spirito Santo, e che siamo molto vicino alla sua sposa, alla Madonna. E San Massimiliano Kolbe, che io seguo nella mia regola francescana, santo polacco francescano che è morto martire a Auschwitz, cosa diceva? Appunto che lo sposalizio tra l'umanità e la divinità si è fatto in maniera perfetta nella Madonna, perché sposata dallo Spirito Santo lei è rimasta non soltanto fedele al suo sposo lo Spirito Santo, ma l'ha accontentato in tutto. E dunque diceva, è così forte che la Madonna nella sua libertà non ha mai fatto la più piccola ostruzione, impedimento all'opera del suo marito, lo Spirito Santo, in lei stessa. A tale punto che tra quello che vuol fare lo Spirito Santo in Maria e Maria non c'è differenza. Cioè lei è piena persona, piena, però non fa diverso. Della stessa maniera che Gesù dice il mio cibo e il mio piacere è fare la volontà del mio Padre, possiamo dire che il piacere di Maria è stato fare sempre, esprimere sempre il desiderio del suo sposo, lo Spirito Santo. E guarda, noi siamo chiamati su questi millenari di cristianità a vivere cosa? L'inabitazione in noi, sempre di più, dello Spirito Santo, la santificazione, è proprio questo. Anzi, Gesù è venuto a salvarci, si è incarnato, si è fatto uomo, per poter aprirci la porta a cosa? Alla santificazione, cioè a vivere sempre di più la presenza dello Spirito Santo in noi e di vivere dell'azione, della collaborazione giunta, non la sua volontà, è la volontà dello Spirito Santo in noi. Spirito Santo che si chiama carità. Il fuoco d'amore che il Padre e il Figlio si scambiano si chiama amore, si chiama Spirito Santo. Siamo fatti per vivere il fuoco d'amore di Dio. E come dicevo il primo giorno, noi lo perdiamo di vista quando noi perdiamo di vista che nostra vita è già momenti d'eternità, che siamo già nell'eternità, ma che siamo nel momento che decidiamo come vivere questa eternità, viverlo per far vincere in noi, attorno di noi, la luce o lasciarsi schiavizzare e rinchiudere nelle tenebre che ci portano dentro un inferno eterno. La nostra vita individuale e collettiva, da cristiano e dopo da manifestare alla chiamata universale dell'umanità, è questo: diventare figli di Dio, divinizzati. E a nessun parte questo si contempla meglio che nella Madonna. E il richiamo, la testimonianza, è Dio chi lo fa, lui stesso, avendo scelto la Madonna per madre contro la sua umanità. Per dire, pregare e dialogare con la Madonna non è una pia devozione. È essenziale per poter andare nel più profondo di quello che il Signore ci chiede e soprattutto di poter attraversare i momenti complicati, anche di tentazione, di scoraggiamento. E qual è il problema del scoraggiamento per noi? È di scambiare questo progetto quasi incredibile che Dio ha per noi, cioè di farci diventare Dio insieme a Lui, di scambiare questo con la tranquillità dello schiavo, dell'umanità resa schiava e rinchiusa nell'odio del demonio che ci ha fatto perdere il contatto, amicizia con Dio, e che vuole sempre di più farci abbandonare quella vita che lui non può più avere perché l'ha perso per ribellione. E il demonio, per convincerci, viene anche a disturbare tutte le belle qualità che abbiamo individualmente e collettivamente, per farci ingannare su cosa dobbiamo fare. L'umanità è chiamata a crescere, a sviluppare il creato in nome del Signore. Il demonio cerca a fare scambiare questo sviluppo verso dell'umanità verso la divinità in un godersilo completamente strano. Per gli angeli è strano. Gli angeli riguardano la nostra vita qui in Occidente in maniera strana. Ma questi su cosa si fermano? Per dirvi un'esperienza, dopo 9 anni di missione africana, dall'Africa sono stato mandato direttamente in Portogallo. Ho avuto la fortuna di vivere 2 anni e mezzo a Fatima, avendo il ministero dell'accoglienza dei pellegrini di lingua francese e italiana. sto là da un mese e mezzo, aiuto dei pellegrini, due persone che erano africane, vedevo che era un po' perso, e la vedevo stanchissima. E lui dico, come una persona più anziana di me, in Africa una persona anziana, tu la chiama mamma, scusa mamma, tu hai mangiato? Da dove vieni? E lei mi disse, guarda, non ti preoccupare, se ho mangiato, io sto qui davanti alla nostra mamma, ma da dove vieni? Guarda, questa arrivava a piedi dall'aeroporto, ha fatto giorni, e parlando mi disse, quando gli spiego che avevo vissuto anche nel suo paese, eccetera, mi disse, allora siamo fratelli, dimmi, ho una domanda da farti, qui sono strane, e perché? Le chiese sono tutte chiuse, io arrivo, cammino la notte, arrivo dentro un villaggio, è le 8:30 del mattino, la chiesa è chiusa, vado a bussare dal parroco, mi dice non si può aprire, ma dico, ma io devo pregare Gesù prima di partire più lontano. E questa poveretta ha chiesto il permesso dicendo, ma almeno padre non mi lo divieta di rimanere davanti alla porta chiusa in ginocchio per pregare Gesù. E mi dice, ma padre è normale qui, è così che si fa in Europa? Ma padre, se le chiese sono chiuse alle 8 del mattino, allora che noi prima di andare a lavorare alle 5 siamo in chiesa alle 4:30 del mattino, in cosa credono qui? È una buona domanda. In cosa crediamo? L'esame? Gli americani, io ho lavorato per un'azienda americana per anni, prima di entrare in seminario, fino all'età di 31 anni. Gli americani cosa dicono? Time is money. Quando deve mostrare il risultato che hai fatto, non per anni, ogni mese ti verificano e dopo 3 mesi, se tu non hai il risultato, sei mandato via. Deve dimostrare nei fatti cosa hai fatto del tuo tempo. Time is money. E loro ti insegnano. Se tu dici che tu sei veramente per l'azienda, dimostrami sulle 24 ore di vita che hai, quanto tempo hai speso per noi, ma di maniera efficace. Guarda, ogni secondo della nostra vita è una votazione. Di cosa passiamo il tempo? Qual è la preoccupazione nostra quando ci alziamo al mattino? In Africa la propria preoccupazione, Signore ti ringrazio, anche quando ho il ventre vuoto, ti ringrazio per la vita che tu mi dai. Cosa mi dice di fare oggi? Quali sono le priorità nostre? E là vediamo che più siamo dentro una società detto sviluppato, elaborato, a vedere il comportamento di alcune oggi, si chiede veramente se si può ancora parlare di sviluppo, però sapete, il santo curato d'Ars diceva, togliete il prete d'un villaggio, d'un paese, mancherà pochi anni che le gente tornano a piedi delle bestie. Lo diceva nel 1800. Abbiamo tante tecniche oggi, ma abbiamo non molto di più grande coscienza per poter fare del bene con queste tecniche. E il rischio di fare facilmente del male. E non siamo più al tempo dei gladiatori dove uno per una spada faceva una vittima. Ma oggi anche un ragazzo con il bullismo che fa, cioè, può distruggere la reputazione di migliaia di persone in un attimo. perché siamo là? Per ricordarci che siamo chiamati da Dio, da Gesù. Gesù è arrivato per mezzo di Maria e per mezzo di Maria ci lo richiama ogni giorno. Ma di cosa dobbiamo preoccuparci? E una volta che ci preoccupiamo, quale è il nutrimento per andare avanti? Quali sono le medicine? Quali sono il cibo con il quale andare avanti? La Madonna cosa disse? Fate tutto quello che vi dirà. Sapete perché San Giovanni è l'unico apostolo che si è ritrovato in piedi della croce e che tutti gli altri sono scappati? C'è Santa Teresina, il Gesù bambino, Teresa di Lisieux, chi lo spiega? Dice, se San Giovanni, lui non è scappato, è perché il segreto l'ha ricevuto da Gesù all'ultima cena, quando stava con la testa sul suo cuore. Gesù gli ha detto, Giovanni, non lasciare mai la mano della mia madre. Non è che Giovanni era meno fifone degli altri, però la mamma non era fifone, la mamma è innamorata del figlio e vive tutto insieme al figlio nello Spirito Santo e lei ci va fino all'apice del Golgotha. Accompagnare il figlio, sostenerlo, e chi lo tiene la mano? Il caro Giovanni non poteva fare a meno seguendo la mamma. Meditando la vita di Gesù, siamo chiamati a vivere come lui, la filiazione al Padre. E come mai il rosario è importante? È perché pregare il rosario non è una semplice recitazione, che purtroppo riusciamo spesso a questo. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Il rosario è meditare la vita di Gesù sulla terra, ascoltando la storia sua dal cuore della mamma. Padre Pio diceva, quando gli hanno chiesto, che lui che faceva più di 50 rosari al giorno, ma come si deve pregare il rosario? Disse, guarda, quando tu dici la prima parte dell'Ave Maria, chiede con intelligenza il tuo cuore alla Madonna, mettiti davanti alla Madonna insieme al tuo angelo custode e chieda alla Madonna nel tuo cuore di accettarti come figlio suo, di farti entrare nel suo grembo. E la seconda parte dell'Ave Maria nel tuo cuore, ascolta, essendo nel cuore della Madonna, cosa lei ti dice del mistero, della parte di vita di Gesù che stai meditando. Oggi siamo mercoledì, la resurrezione, l'ascensione, la Pentecoste, l'assunta e l'incoronazione della Madonna. E quando preghiamo a poco così, all'inizio non è facile, ma bisogna chiedere e di provare. Per questo non significa che si deve fare ore per un'imeditazione, ma significa che quando si dice il Padre nostro, che la preghiera che Gesù ci ha dato, cominciando, prima qualche secondo idealmente, prendiamo il tempo annunciando il mistero, secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù, si tace. Qualche secondo si mette in presenza e dopo si comincia e si fa questa respirazione davanti alla Madonna, nel cuore suo, ascoltare Gesù. E allora torniamo a vivere la preghiera del Rosario come una meditazione che a poco, in maniera misteriosa, la Madonna viene nel nostro cuore, mette sempre più di Gesù nel nostro cuore. È vero che quando siamo abituati a leggere attraverso la lettura del Vangelo, l'adorazione eucaristica, eccetera, di pensare i momenti di vita di Gesù, appena si annuncia il mistero, è vero, l'abitudine fa che ti connetti più velocemente al mistero. Però quando lo diciamo collettivamente, dobbiamo provare, a meno di prendere questa abitudine, di fare qualche secondo di silenzio per dare a tutti l'occasione di cominciare a crescere nell'intimità della Madonna e del mistero di Gesù. È questo che, su quella ultima proposizione che vorrei, perché il tempo passa, concludere per dire: insieme alla Madonna, più riguardiamo la Madonna, più avremo la facilità di ricordarci che stiamo già camminando nella nostra eternità e che dobbiamo vivere le priorità non secondo il mondo, e che anche la nostra maniera di percepire le cose della fede, la maniera di pregare, la maniera di vivere la messa, la maniera di pensare, anche di giudicare, di discernere, deve sempre essere ammigliorato, ritornando sempre a Gesù e Maria, nello Spirito Santo. Perché allora cogliamo a poco il senso soprannaturale della nostra vita. E voi sapete, l'essenziale della nostra vita è presente in noi, attorno di noi, ma il più essenziale è invisibile agli occhi nostri. Per esempio, la nostra salute è una cosa importante a ogni momento, però gli occhi non lo vedono. Se abbiamo un tumore, chi comincia ad andare male dentro, non lo vediamo, però è importante. Però qui, come dico spesso, quante persone siamo? Pensate 50? Non lo so se arrivano 50. Io dico no, siamo più di 100. Perché calcolo più di 100? Perché più di 30 anni fa ho fatto la scelta di intellettualmente scegliere di vedere accanto, intellettualmente, non visualmente, ma accanto, intellettualmente, decidere di vedere in ogni uomo due persone, l'uomo e il suo angelo custode. Senza il mio angelo custode sarei morto 10 volte in tante cose, in missione, eccetera, incidenti, incredibili, eccetera. Importantissima. La divinità di Gesù nell'Eucaristia non si vede con l'occhio, si vede semplicemente un boccone di pane, salvo mistica speciale. Però ci sta. E per non essere ingannato dai sensi, in un momento della società che è molto, con la tecnologia e altre, a fare tanti rumori, tante luci, eccetera, dobbiamo veramente lottare a controcorrente. E prima di cominciare questo rosario, accenno una cosa, perché mi rammarico sempre di sentire tante volte le persone che hanno letto o sentito dire qualcosina e ripeterla tutto come pappagallo, ancora di più quando sono false cose e che comportano la Chiesa, peggio ancora il nostro Santo Padre. Oggi sappiamo da 3 giorni è uscito il suo ultimo documento. Come sempre, chi le può combattere racconta qualunque cosa. Guarda, non è vero che lui dice che bisogna essere comunista. Però, come San Francesco 1000 anni fa, 800 anni fa, lui ci riporta la crisi di società e di umanità che c'è oggi e ci ricorda che davanti alle sfide che abbiamo oggi, che gli antenati non hanno avuto, che oggi tutto è globalizzato, la maniera di essere cristiani e di vivere il Vangelo ha delle implicazioni mondiali. Il dovere di fare memoria è un dei numeri sul quale parlo, 250 qualcosa, un numero, e dice qualcosa di importante sulla memoria e sul perdono. E là questo, si termina su questo perché lo stavo dimenticando, è una cosa importantissima. Tutta la nostra fede in Cristo si appoggia su il fare memoria. Cos'è la messa? Fate questo in memoria di me. Tutta la Bibbia è fare memoria delle vicende tra Dio e l'umanità. E guarda, il Papa, parlando della storia, dicendo non si può fare a meno del perdono, se no siamo nell'autodistruzione, però parlando della memoria, precisa una cosa importantissima, che spesso anche noi sacerdoti spesso facciamo errore. Spesso diciamo, e sento molto penitenti che hanno sentito questo dal loro confessore, guarda, se tu hai perdonato, devi dimenticare. Anzi, Dio ha dimenticato il tuo peccato. E qualche volta citiamo anche Santa Faustina, dove il suo confessore, per verificare se aveva una vera visione, chiede a Gesù di dirti qual è l'ultimo peccato che io ho confessato come penitente. Gesù gli ha detto, dirai che io non me lo ricordo più. Bisogna capire cosa significa, che Gesù ha scelto di non considerarlo. Ma la memoria fa parte della struttura, della creazione, del creato che Dio ha messo. La memoria è la messa e fare memoria. Il perdono, e là il Papa lo spiega benissimo, il perdono non è un non ricordarsi delle cose, ma ricordarsi nella luce del perdono, nella luce dell'amore, nella luce dell'amore che diceva San Massimiliano Kolbe, che solo l'amore costruisce, non quella nella luce della risurrezione. Vi dico, ho fatto personalmente nella mia vita, quando avevo 20 anni, l'esperienza di questo perdono che ti guarisce. Avevo capito che c'era un perdono impossibile da dare, perché ci sono le ferite terribili che gridano vendetta a cospetto di Dio. Però dopo aver avuto anche chiesto l'aiuto della psichiatria, mi sono reso conto che la vera liberazione sarebbe di ottenere di poter perdonare. E vi dico questa cosa che io ho ricevuto come regalo, che veramente ognuno che lo può vivere è veramente una trasformazione. Per carità, chiedete a Gesù quando non potete perdonare. Vieni nel mio cuore, se preferite.